Le 12:54, buongiorno da Claudia Demirkan. In questa puntata parliamo di energia ed edifici. Dal 1 gennaio 2024 in Ticino entreranno in vigore le modifiche alla legge cantonale sull'energia, cosiddetta LEN, e la revisione del regolamento sull'utilizzazione dell'energia, la RUEN. Le novità riguardano sia l'edificazione di nuove costruzioni che il risanamento di edifici esistenti. Allora, cosa cambierà? Come e quando ci si dovrà adeguare? E quali sono gli incentivi previsti? I nostri ospiti oggi sono Giada Gaio, dell'Ufficio dell'Aria, del Clima e delle Energie Rinnovabili del Dipartimento del Territorio del Canton Ticino, e Luca Pampuri, responsabile per le consulenze di Ticino Energia. Buongiorno e benvenuti.
Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, modifiche, revisioni, nuove regole, non tutti i proprietari immagino staranno gioendo, diciamo, ma in questo caso va ribadita l'importanza di una maggiore attenzione all'ambiente e, perché no, vanno sottolineate le potenzialità di risparmio, almeno sul lungo termine.
Certamente, e poi comunque è importante dire anche che sono degli obiettivi conformi anche a quelli che sono che è la strategia energetica e climatica della Confederazione, che ha degli obiettivi al 2050 ed è anche coerente con quello che è il programma di legislatura del Canton Ticino, che punta verso una società al 100% rinnovabile.
E tra poco approfondiremo. Allora, 076 321 1113 per i messaggi WhatsApp e 0848 030808 per le telefonate. Tra poco. La modifica della legge cantonale sull'energia, cosiddetta LEN, e la revisione del regolamento sull'utilizzazione dell'energia, RUEN, entreranno in vigore il 1 gennaio dell'anno prossimo in Ticino. Riguardano l'uso razionale e parsimonioso dell'energia, l'impiego di energie rinnovabili e lo sfruttamento del calore residuo negli edifici. Di che cosa si tratta? Lo capiamo oggi con Giada Gaio, dell'Ufficio dell'Aria, del Clima e delle Energie Rinnovabili, e con Luca Pampuri di Ticino Energia. Allora, cominciamo con il dire due parole sulla strategia energetica del Canton Ticino, gli obiettivi, gli orizzonti temporali, insomma, di che cosa si tratta?
Certo, allora, lo strumento strategico del Canton Ticino è il PEC, Piano Energetico Cantonale, che è in fase di adeguamento, di aggiornamento, e diventerà il Piano Energetico e Climatico Cantonale. E in linea con gli obiettivi della Confederazione, ha degli obiettivi al 2050. Il compito, gli obiettivi strategici sono sempre quelli della conversione energetica, quella che spesso sentiamo parlare di decarbonizzazione oggi, la promozione appunto delle fonti rinnovabili indigene per avere un approvvigionamento energetico sicuro e diversificato, e l'efficacia, l'efficienza e il risparmio energetico, questo anche nel settore per esempio dei commerci, dei servizi, dell'artigianato e così via.
Quindi tutti obiettivi da raggiungere entro il 2050.
Ovviamente,
in teoria,
esatto.
Comunque
esatto.
Sono nuove norme, aggiustamenti, adattamenti.
Sono adeguamenti, esatto.
Adeguamenti dovuti comunque tutti ai cambiamenti climatici che sono in corso e nei prossimi anni molto probabilmente ancora muteranno.
Certo.
E le strategie si adegueranno di conseguenza, immagino, no? Da qui al 2050.
Assolutamente, le strategie vengono aggiornate sempre. C'è da dire che comunque il Piano Energetico Cantonale c'è dal 2013, quindi già da anni il Canton Ticino ha una sua strategia a livello di pianificazione energetica e viene adattata, adeguata col passare del tempo, perché ovviamente bisogna sempre essere allo stato attuale dell'arte. I tempi cambiano, le tecnologie migliorano e quindi bisogna sempre stare al passo coi tempi.
E allora, restando al prossimo futuro, i cambiamenti più vicini, allora dal 1 gennaio cosa cambia e cosa non cambia? Passiamo in rassegna gli ambiti di applicazioni, le modifiche, le novità della LEN e della RUEN, e partiamo direi con i nuovi edifici. Che cosa accadrà?
Allora, certamente, allora, per i nuovi edifici sostanzialmente i due principali cambiamenti saranno un obiettivo di consumo minore, quindi dovranno essere più efficienti, consumare meno, Ci sarà un obbligo di posa di pannelli fotovoltaici su tutti i nuovi edifici per 10 watt al metro quadro di superficie di riferimento energetico, quindi quella che sostanzialmente è la superficie riscaldata della casa. E niente, questo permetterà a ogni edificio di produrre autonomamente una parte di energia elettrica a proprio consumo.
Riusciamo a fare un esempio pratico, così riusciamo ad immaginarlo magari. Luca?
Sì, allora ha citato prima la collega i 10 watt al metro quadro. Se pensiamo a un edificio con una superficie di riferimento di 150 metri quadri, vuol dire 1,5 kW. Un kilowatt e mezzo sono degli impianti generalmente molto piccoli, si parla di dai 3 ai 5 pannelli sul tetto di un impianto di un edificio monofamiliare. Tendenzialmente viene installata una potenza maggiore, quindi si parla di 7-10 kilowatt, anche perché evidentemente al kilowatt poi questo costa meno, insomma, che installare invece un impianto di dimensioni più ridotte, che ha dei costi di installazione unitari più importanti.
E poi, sempre per quanto riguarda i nuovi edifici, correggetemi se sbaglio, i tetti e le facciate fino al 31 dicembre 2025 degli edifici nuovi, abitativi e non, con una superficie superiore ai 300 metri, vanno dotati di impianti solari, fotovoltaici o termici e devono coprire il 50% della superficie determinante. Che non capisco poi cosa significhi superficie determinante, ma anche qui riusciamo a visualizzare al pubblico di che cosa si tratta.
Certamente, allora si tratta di una misura urgente voluta dalla Confederazione, che è passata il 30 settembre del 2022 ed è stata ancorata nel regolamento sull'utilizzazione dell'energia a marzo. Si tratta sostanzialmente di questo obbligo per ogni nuovo edificio di qualsiasi, di qualsiasi tipo di dotarsi di un impianto solare termico o fotovoltaico. Vuol dire per edifici con una superficie determinante maggiore di 300 metri quadri. La superficie determinante è intesa l'impronte dell'edificio a terra, praticamente la proiezione orizzontale. È un po' complicato, è assolutamente complicato, anche se di per sé basta guardare sul piano di progettazione del proprio edificio e lo si proietta orizzontalmente sul suolo, e alla fine non è così complicato come sembra.
Questo per i nuovi edifici, c'è per qualcos'altro sui nuovi edifici che dobbiamo sapere?
Per i nuovi edifici direi che in generale, forse però Luca ha un commento.
Prego.
Sì, no, io voglio comunque sottolineare come nella maggior parte dei casi tutte queste misure sono delle misure che vengono implementate indipendentemente dal fatto che verranno inserite all'interno dell'aggiornamento del regolamento, nel senso che sono delle misure che fondamentalmente hanno anche un beneficio economico per chi le implementa.
Quindi magari la spesa iniziale può sembrare esosa rispetto agli impianti obsoleti che usavamo fino a oggi o a qualche anno fa, ma sul lungo termine c'è un importante risparmio.
Assolutamente, c'è un guadagno economico, soprattutto se si parla di fotovoltaico. Al giorno d'oggi numerosi esempi lo attestano, il fatto che l'installare un impianto di questo tipo risulta essere economicamente interessante.
Per quanto riguarda invece gli edifici esistenti, allora dal 1 gennaio che cosa cambia?
Il cambiamento più importante per gli edifici esistenti è sugli edifici abitativi. Gli edifici abitativi che vorranno sostituire la propria caldaia, se questa era combustibile fossile e ne vogliono mettere una nuova combustibile fossile, potranno assolutamente farlo, ma bisognerà coprire un 10% con dell'energia rinnovabile. Importante da dire che però questo 10% di energia rinnovabile questa esigenza può essere ottemperata in diverse maniere. Prima di tutto si può anche solo guardare quando è stato costruito il proprio edificio. Se il proprio edificio è stato costruito comunque di recente, dopo il 2009, diciamo, è praticamente rispettando i criteri di quello che era il regolamento sull'utilizzazione dell'energia del 2008, già lì sappiamo che non dovrà fare niente perché già ottempera questa regola. Poi ci sarà la possibilità, per esempio, di abbinare la caldaia dei collettori solari per la produzione di acqua calda, oppure ci sarà la possibilità insieme di risanare il tetto, di sostituire le finestre. Ed è importante dire che anche che tutte queste misure, come appunto collettori solari, risanamento del tetto, se sono già state fatte di recente e corrispondono a quello che è l'esigenza di legge, sono già conteggiate. Cioè vuol dire che se io 2 anni fa ho messo i collettori solari e sono sufficienti a quello che è la normativa di legge, io non devo più fare niente, posso mettere la mia caldaia a gas o a gasolio senza nessun altro intervento sulla mia casa.
Il 10% del fabbisogno di energia termica quindi deve derivare da energie rinnovabili. Non sembra molto, insomma, il 10%.
No, poi c'è anche da dire che può essere sia coperto con energie rinnovabili, quindi si può intervenire con qualcosa come i collettori solari o migliorare l'efficienza della propria casa, per esempio isolando il tetto, sostituendo le finestre. Quindi le strade sono due: o usare delle fonti rinnovabili per produrre energia termica per la propria casa, oppure migliorare l'efficienza della propria abitazione.
Guardando più in là, da qui al 2050, è presumibile che questo 10% vada ad aumentare?
Assolutamente, anche perché poi uno degli obiettivi sia a livello cantonale che federale è quello di appunto decarbonizzare. Ciò vuol dire andare pian piano a sostituire tutte quelle che sono le caldaie a combustibili fossili con caldaie a fonti rinnovabili, che può essere il calore ambiente, quindi la pompa di calore, il legno, il collettore solare, quindi l'energia del sole per l'acqua calda e così via.
E poi, sempre per quanto riguarda gli edifici esistenti, è introdotto l'obbligo di sostituzione di impianti centralizzati primari a resistenza elettrica per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria entro 15 anni dall'entrata in vigore delle modifiche di legge.
Ecco, ovviamente qui la descrizione è più lunga di quella,
esatto,
che è: chi ha una caldaia elettrica diretta, centralizzata, cioè vuol dire che ha quella che potrebbe essere una caldaia a gas, a questo proprietario funziona elettrica diretta e quindi ha i caloriferi con il circuito idraulico, questi sistemi dovranno essere sostituiti entro 15 anni, quindi dal 1 gennaio 2024. Qui è importante sottolineare che questo tipo di riscaldamento è già vietato da molti anni, già dai precedenti decreti del 2002 addirittura. Quindi, calcolando quello che è la vita di una caldaia, non dovrebbero comunque essercene quasi più, e quelle che ci sono arrivate a fine vita e quindi dovranno essere sostituite con qualcosa che corrisponde allo stato di legge.
Vuoi aggiungere qualcosa,
sì,
Luca?
Ripeto quanto già detto in precedenza,
sì.
Evidentemente anche in questo caso un intervento di sostituzione di un impianto di questo tipo è assolutamente economicamente sostenibile sull'intera durata,
sì,
dell'impianto. Quindi già di per sé, anche senza questi obblighi, il proprietario ha un interesse personale nell'andare a sostituire un impianto che consuma importanti quantitativi di energia elettrica, che è un'energia, ricordiamolo, che ha un certo valore, un importante valore, e che deve essere utilizzata in maniera il più efficiente possibile.
Assolutamente, visti anche gli aumenti previsti, insomma. Patrizio ha una domanda, non è proprio di carattere energetico, ma io provo a girarvela. Dice: ma i pannelli solari sulle facciate non sono pericolosi per gli occhi di coloro che stanno fuori, i confinanti e tutto? Insomma, magari il riflesso, credo che intenda Patrizio. Non ne ho idea.
Allora, quello che è il riflesso, bisogna contare che effettivamente, per come gira la luce, il riflesso che effettivamente fanno questi pannelli dura brevissimamente. E poi, appunto, c'è anche da dire che normalmente uno, se vede un riflesso, lo sguardo
non lo
sposta.
Guarda.
Esatto.
Certamente. Tornando alle modifiche, sono previste quindi Ruen e Len anche in ambito comunale. Diciamo due cose su queste.
Allora, i municipi avranno la facoltà di obbligare, tra virgolette, a collegarsi a una rete di teleriscaldamento. Ovviamente ci saranno delle condizioni, quindi il municipio dovrà avere una rete di teleriscaldamento funzionante a energie rinnovabili, il proprietario dovrà essere il momento in cui cambia il riscaldamento e dovrà essere economicamente sostenibile, quindi non deve essere una cosa che mi costa di più rispetto a un altro tipo di riscaldamento.
Quindi i municipi possono imporre, ma non lo faranno per forza?
No, assolutamente, okay. Non lo faranno per forza. Cioè ci sono comunque delle condizioni che anche loro devono rispettare, che sono appunto quelle che si sono presenti nella LEN e nel RUEN, tutte e due.
D'accordo. Abbiamo elencato le principali, no? Se non tutte, ne manca qualcuna? Di modifica edifici esistenti, edifici nuovi, facoltà anche dei municipi. Io direi che arriviamo alle belle notizie. Esistono dei supporti al cittadino, non che quelle di prima non fossero belle notizie. Luca Pampuri mi sta guardando male, perché sono bellissime notizie per il clima e anche per il risparmio a lungo termine, ma ci sono anche dei supporti al cittadino, ovviamente, quindi strumenti di consulenza, incentivi, deduzioni fiscali. Io direi partiamo dalle consulenze. Luca.
Sì, esatto. Queste informazioni sulle modifiche legislative fanno parte di un pacchetto di misure che si iscrive all'interno di quello che è il piano energetico e climatico cantonale. Oltre a queste modifiche di legge vi sono tutta un'altra serie di sostegni, quindi sostegni relativi all'informazione, alla sensibilizzazione, agli incentivi, alle deduzioni fiscali e sostegni alla consulenza. La consulenza che nel suo insieme vuole cercare di andare ad informare nella maniera il più ampia possibile il proprietario immobiliare. Adesso ne cito certo. Tre di sostegni concreti presenti sul nostro territorio. Si parte da quella che è la consulenza orientativa che l'Associazione Ticino Energia offre a tutti gli interessati, quindi che siano essi privati cittadini, aziende, professionisti, comuni.
Ma offre vuol dire che è gratuita?
Offre nel senso che è gratuita, esatto. Okay. Si tratta di una consulenza, un primo approccio, una prima consulenza che viene svolta telefonicamente via mail nelle giornate di martedì e giovedì. I contatti li trovate sul nostro sito internet www.ticinoenergia.ch e diciamo che è un primo approccio, fornisce delle prime informazioni generali, evidentemente non essendoci un sopralluogo si arriva fino a un certo punto, si danno delle informazioni e si cerca di rimandare l'interessato a quello che è magari lo strumento di approfondimento che potrà seguire. E qui ne cito due. Mm-hmm. Cito il calore rinnovabile, che è un programma nazionale, anche questo gratuito, dove in questo caso è prevista una consulenza sul posto, uno strumento che vuole andare diciamo più nel dettaglio nell'ambito della sostituzione del sistema di riscaldamento, che tra l'altro è uno degli aspetti che appunto citato la collega in precedenza, dove si vuole cercare di informare il proprietario non unicamente relativamente all'investimento che deve fare, ma considerando anche quelli che sono i costi sull'intera durata di vita dell'impianto, quindi i costi di esercizio, i costi di manutenzione. E questo strumento permette proprio di capire quella che è la soluzione anche economicamente più sostenibile, che non è per forza quella che ha un costo di investimento più elevato, meno importante all'inizio. Il terzo strumento è uno strumento che è stato sviluppato dall'associazione proprio perché abbiamo notato la richiesta di questo strumento, si chiama Bussola Energia, è uno strumento di consulenza, anche qui con un sopralluogo dove un professionista abilitato si reca presso l'edificio e diciamo così dà una panoramica generica e generale, molto qualitativa, non quantitativa, sui diversi elementi costruttivi dell'edificio. Quindi dice su questo elemento vale la pena intervenire, su quest'altro meno, piuttosto che indica quella che è la strada, il percorso che il proprietario deve seguire per eseguire un intervento di risanamento che abbia una logica.
Beh, quindi ci sono varie possibilità, almeno tre ne ha citate Luca Pampuri di Ticino Energia. Invece per gli incentivi come funziona? Ce ne sono sia per edifici nuovi che per quelli esistenti? Giada.
Allora, per gli edifici nuovi ci sono per edifici particolarmente efficienti, quindi edifici che vengono costruiti meglio del minimo previsto per legge, quindi parliamo di edifici con standard Minergie A o P. Per quanto riguarda invece gli edifici esistenti, lì ne abbiamo invece parecchi. Ci sono per esempio gli incentivi per la conversione del riscaldamento, quindi io proprietario che mi ritroverò a dover cambiare perché ha rotto il mio riscaldamento, perché comunque è arrivato più che rotto, è arrivato a fine vita, e ho una caldaia a combustibile fossile, posso avere degli incentivi se installo una pompa di calore, un riscaldamento a pellet o mi allaccio al teleriscaldamento. Ovviamente il teleriscaldamento.
Possiamo avere un'idea di quanto ammonta, non so, un incentivo su una pompa di calore?
Allora, una pompa di calore di solito, quella che per una casa monofamiliare, l'incentivo di solito arriva sugli 8.000 franchi più o meno, direi, sì.
8.000 su quanto costa una caldaia? Io non ne ho idea, per capire la percentuale di aiuto
costa
circa.
Indicativamente si parla ordine di grandezza di 40.000 franchi circa.
Okay.
Quindi diciamo che l'incentivo copre tra il 20, generalmente gli incentivi
15-20%.
Anche forse qualcosina in più, però insomma l'ordine di grandezza è quello.
E come si fa ad accedere a questi incentivi?
Importantissimo richiedere sempre prima di iniziare i lavori, c'è appunto sulla pagina del cantone www.ti.ch/incentivi, si accede sia a quella che è la base legale, quindi le condizioni che bisogna rispettare per ottenere questi incentivi, che i moduli per richiederli. La richiesta deve essere sempre fatta prima di iniziare i lavori, questa è una regola ferrea, è un nostro paletto diciamo importante. E niente, una volta che è stata fatta la richiesta si analizza appunto la documentazione e si decide quanto poi sulla base, per esempio per una pompa di calore l'ammontare va sulla base della potenza della pompa di calore, stessa cosa per il pellet. Poi c'è anche l'incentivo per esempio per il risanamento dell'involucro della casa, quindi o di un edificio in generale, non deve essere per forza un'abitazione, quindi metto un cappotto alla mia casa, avrò diritto anche qui a un incentivo che equivale a 60 franchi al metro quadro. E poi in più, se oltre al risanamento, diciamo quello che viene chiamato risanamento base, quindi coibentazione dell'edificio, certifico anche il mio edificio, quindi è un edificio particolarmente efficiente, quindi avrà un'etichetta, una certificazione CECE o una certificazione Minergie, avrò diritto a un ulteriore bonus.
Tutto questo da fare però prima di cominciare i lavori.
Assolutamente.
Ma i lavori, una volta fatta domanda, bisogna aspettare risposta e poi cominciare i lavori, o si può?
Si aspetta una nostra autorizzazione. O la nostra lettera di decisione o un'autorizzazione. Se noi scriviamo, di solito è un'autorizzazione che viene ricevuta via email, in modo che la cosa sia più istantanea e si abbia possibilità di iniziare subito i lavori.
Quindi chi ha intenzione, insomma, lo faccia il prima possibile.
Esatto,
no?
Assolutamente. Chiaramente bisogna fare, a dipendenza del genere di lavori, ci sarà da fare una domanda di costruzione, una notifica di costruzione, bisognerà aspettare la licenza edilizia, sempre a dipendenza del tipo di lavoro. Per esempio per la posa di collettori solari è sufficiente un annuncio in municipio.
D'accordo. E poi ci sono le deduzioni fiscali. Prima però lascerei la parola al pubblico. C'è un ascoltatore che ha una domanda tecnica. Dice: il pannello fotovoltaico, come dice la parola, lavora sfruttando la luce del sole. Per quanto riguarda invece la riflessione del calore, non c'è il rischio con una diffusione a tappeto di parchi solari che questi contribuiscano al riscaldamento dell'atmosfera? Magari risponde Luca Pampuri.
E in effetti il pannello solare si scalda quando produce energia elettrica, quindi è un tema che al momento non è d'attualità, visto che le superfici coperte da pannelli fotovoltaici sono relativamente contenuti. Mi posso immaginare che potrà essere un tema laddove si andranno ad installare campi di una certa estensione. Ecco, quindi questo è sicuramente un aspetto che occorrerà osservare in futuro. E quello che forse vale la pena sottolineare è il fatto che comunque il connubio tra tetti verdi e impianti fotovoltaici è un buon connubio. Questo anche perché il fatto che il tetto verde è più, risulta essere più freddo, raffredda anche il pannello e quindi il pannello produce più energia elettrica. quindi però sì, è corretto fondamentalmente.
Corretto. Invece Patrick chiede: si possono avere, a proposito degli incentivi, si possono avere incentivi retroattivi per aver installato una geotermica ed aver fatto il cappotto?
No, assolutamente. Come dicevamo prima, la richiesta deve essere sempre fatta prima di iniziare i lavori.
Arriviamo allora alle deduzioni fiscali, perché ci sono anche queste che possono, insomma, sgravare un po' il peso dei costi. Come funzionano? Di che cosa si tratta?
Sì, allora le deduzioni fiscali sono un altro beneficio economico che viene talvolta un po' messo in secondo piano, ma può anche essere molto importante e raggiungere anche gli importi diretti che vengono versati attraverso gli incentivi cantonali. Tra l'altro incentivi che, ricordo, forse in Svizzera sono quelli più importanti, che vengono elargiti direttamente dal cantone, quindi siamo privilegiati da questo punto di vista. Le deduzioni fiscali fondamentalmente funzionano nel modo seguente: io quando ricevo la mia dichiarazione d'imposta da compilare ogni anno, inserisco quelli che sono i costi che ho sostenuto per l'intervento di risanamento energetico. E questo lo posso fare considerando appunto i costi al netto degli incentivi. Quindi se io, riprendiamo l'esempio precedente, ho speso 40.000 franchi per installare la mia pompa di calore e ne ho ricevuti 10.000, grazie all'incentivo cantonale potrò dedurre 30.000 franchi sull'anno fiscale di riferimento. Se poi vado oltre, e questa è una novità recente che può essere anche molto interessante per quelli che sono gli stabili a reddito, dove magari gli investimenti possono essere anche molto importanti, posso andare a spalmare queste deduzioni fiscali su più anni fiscali consecutivi, se arrivo, diciamo, a zero nell'anno fiscale in corso, fino a 3 anni fiscali consecutivi, quindi avere dei benefici non solamente per l'anno fiscale in corso dove ho fatto gli interventi, ma anche per gli anni successivi.
E non è male. Stefano chiede: nel caso di sostituzione urgente della caldaia a olio di un palazzo, come si deve procedere?
Allora, innanzitutto, se si vuole appunto accedere agli incentivi, comunque bisogna annunciare in municipio che c'è la necessità di cambiare urgentemente la propria caldaia. Se si vuole accedere agli incentivi, è sempre bene chiamare prima il nostro ufficio per avvertirci e per vedere come procedere. Però mai fare i lavori e poi chiamarci e dire: abbiamo fatto i lavori, possiamo avere l'incentivo. È sempre importante avvertirci prima.
Dal pubblico arriva qualche critica sui pannelli solari a proposito del fatto che scaldano. Ai, non ci avevamo pensato che i tanto amati pannelli solari, sempre più numerosi, scaldano di bestia, dice il signor Danilo.
Non direi di bestia, diciamo, non utilizzerei questa terminologia, però scaldano, però, come possono scaldare altre superfici.
E bisogna dire che comunque la ricerca è in corso ed è continua per migliorare le tecnologie
dei pannelli. Assolutamente, l'efficienza dei pannelli è migliorata in maniera importante nel corso degli ultimi anni. Quindi...
E migliorerà ancora nei prossimi. Ancora dal pubblico: è possibile chiedere delle deroghe alle tempistiche previste? Entro quando bisogna inoltrarle?
Riguardo agli incentivi,
immagino riguardo all'inizio dei lavori, alle tempistiche. Prima parlavamo entro 15 anni dall'entrata in vigore, non so, ci sono delle tempistiche da rispettare, si possono chiedere delle deroghe?
Ma appunto l'unico obbligo che c'è è quello di sostituzione dei riscaldamenti elettrici diretti ed è entro 15 anni. Comunque tutti i proprietari che hanno ancora nei loro stabili dei riscaldamenti di questo tipo verranno avvertiti per tempo, in modo da poter pianificare quella che è la propria sostituzione.
Ah, questo è interessante. Ognuno non si deve interessare da sé, non è abbandonato a se stesso.
Deve interessarsi, deve essere comunque cosciente del tipo di riscaldamento, perché comunque la legge è chiara e bisognerebbe conoscerla. Però comunque ci sarà, vedremo bene come fare, però ci sarà un modo per avvertire, per ribadire che i proprietari dovranno cambiare questo tipo di riscaldamento.
Sempre riguardo ai pannelli solari, mi rivolgo a Luca Pampuri dal pubblico, un paio di ascoltatori, tra i quali Arno dice: quando dei pannelli solari si incendiano in Vallese ci sono i fumi tossici, in Ticino, a Biasca stessa cosa, ma stranamente nessun rischio per l'ambiente. Come mai?
Allora, io non sono uno specialista in questo campo, quindi non ho neanche monitorato quello che è la qualità dell'aria, certo, nei pressi dell'impianto che è andato in fumo. È chiaro che, diciamo così, negli ultimi mesi abbiamo avuto un po' di notizie negative. Da una parte l'impianto sulla Biasca Arena, d'altro canto la grandinata che c'è stata a Losone. Però la bontà dell'investimento, piuttosto che la bontà della tecnologia, non penso che venga messa in discussione da questi episodi, che sono comunque degli episodi particolari.
Certo. Ancora dal pubblico chiedono: sarà ancora possibile installare riscaldamenti elettrici? A che condizioni?
Riscaldamenti elettrici, allora... Diciamo che sarà ancora possibile, sempre bisogna calibrare un attimo questa possibilità, perché ricordo che la posa di nuovi riscaldamenti elettrici diretti è vietata dal 2002.
Ecco.
E quindi ci sono parecchi anni che non si possono posare nuovi riscaldamenti elettrici diretti. Ci saranno ovviamente casi particolari dove, per esempio, perché esistono due tipi di riscaldamento elettrici diretti: sono quelli centralizzati, quindi quelli che sono una vera e propria caldaia che va elettricamente, oppure ci sono i riscaldamenti elettrici decentralizzati, che sono il classico calorifero che attacco alla parete on off, e al massimo posso regolare un po' la temperatura o comunque la potenza. In questo caso, allora, lì non c'è un obbligo di sostituzione, non ci sarà un obbligo di sostituzione, ci sarà, potrai, in caso di riscaldamento difettoso che si rompe, potranno essere sostituiti, e quindi appunto lì poi si vede sempre caso per caso, chiaramente, però per questo tipo di riscaldamento no, per nuovi riscaldamenti elettrici diretti assolutamente no.
Assolutamente no. Possiamo concludere dicendo che in Svizzera oltre il 20% delle emissioni di gas a effetto serra proviene da edifici abitati, circa il 60% delle case unifamiliari e il 70% di quelle plurifamiliari sono ancora riscaldate con combustibili fossili, e poi oltre 1 milione di edifici su un totale di circa 1,7 milioni sono scarsamente o per nulla isolati. È necessario agire. Concludiamo dicendo questo, Luca.
Assolutamente sì, le cifre sono abbastanza impressionanti. Pensiamo al 70% di edifici scaldati con fonti fossili, e pensiamo a quello che noi importiamo dall'estero per poter scaldare i nostri edifici, quando potremmo farlo con una fonte rinnovabile che abbiamo, certo, in casa.
C'è chi ci ha già pensato, c'è chi sarà obbligato a farlo, e ben venga, Giada.
Assolutamente.
D'accordo, grazie Giada Gaio dell'Ufficio dell'Aria, del Clima e delle Energie Rinnovabili, e a Luca Pampuri, responsabile per le consulenze di Ticino Energia. Grazie davvero.
Grazie.